Eccomi, scusatemi.
Eccoti Franco, stiamo riprendendo appunto. Voleva dire qualcosa Gianluca, rimettere sul piatto qualche altro materiale e poi vi armonizzate tra di voi. Prego.
L'argomento della filologia in musica presuppone, per chi se ne occupa, una competenza sul versante della filologia testuale, questo mi sembra ormai evidente. Detto molto banalmente, noi quando ci accingiamo, anzi, quando noi ci accingiamo a, non so, vogliamo ascoltare l'edizione quando ancora c'erano i CD, adesso stanno scomparendo, però lo stesso su Spotify, sui vari streaming, decidiamo, abbiamo tante edizioni, no, di uno stesso brano e poi ci accingiamo a sceglierne una a seconda dei nostri gusti, o di come la copertina, ci sono tanti fattori che concorrono a questa scelta. Ed è qualcosa che riguarda non solo noi specialisti, ma anche il pubblico comune, che si trova a scegliere l'edizione del brano che vuole ascoltare. Quindi abbiamo a che fare esattamente con vari testimoni, per dirlo sul versante filologico, che sono alternativi fra di loro, ma in qualche modo concorrono a un'unità, che è quella appunto di restituirci un testo, pur nella estrema varietà delle possibili interpretazioni. Ora, sappiamo il problema tecnico nella musica è che l'autografo, come dicevo prima, nei casi in cui abbiamo l'autografo, nei casi fortunati in cui abbiamo l'autografo, che è la stesura per mano del compositore, non ci garantisce che questo rispecchi in qualche modo in maniera veridica la volontà del compositore, perché spesso gli autografi sono pieni di errori, vengono modificati dall'autore stesso in epoca successiva. E abbiamo essenzialmente due categorie di fonti, gli autografi e gli biografi. Per il biografo si intende un testo scritto sotto dettatura dell'autore o comunque sotto il controllo diretto dell'autore. Poi a un certo punto si inventa la stampa e la musica fa sua questa grande rivoluzione tecnologica, e abbiamo a quel punto, da una parte, le edizioni autorizzate dall'autore, cioè qui c'è un imprimatur, l'autore dice sì, questo rispecchia il mio pensiero. Abbiamo le bozze, che sono delle edizioni che non confluiscono nell'edizione fisica, ma che per qualche motivo vengono interrotte, prima ancora di uscire per il pubblico. A volte la questione è molto complicata, per esempio, come dicevo, questo per esempio è il caso di Beethoven. Abbiamo il manoscritto dell'autore, che però diverge totalmente dalla prima edizione, da lui autorizzata. E ancora a volte la seconda edizione diverge dalla prima e diverge dall'autografo a volta, sebbene sia curata dallo stesso compositore. Per il moderno editor, cioè chi si occupa di arrivare a stabilire un testo, noi parliamo di Urtext oggi, questo anche un portato della moderna filologia applicata in musica, diventa veramente un ginepraio, perché il testo in quanto tale sfugge continuamente, è come se ci sfuggisse tra le mani e non riusciamo mai ad afferrarlo. A volte lo stesso compositore che ci dà opzioni diverse, per esempio nel barocco, nell'epoca barocco, succede spesso che un compositore scrive una versione di un'opera per quei determinati cantanti che in quel momento ha a disposizione. Quindi è chiaro che la scrittura è adeguata a quel tipo di voce, a quel tipo di estensione, ma cosa succede poi nel momento in cui 100 anni dopo vogliamo riprodurre la stessa opera, non abbiamo di certo gli stessi cantanti con le stesse caratteristiche. Ed ecco che appunto l'interpretazione si mette in cammino, noi risuscitiamo ogni volta di nuovo l'opera, le diamo carne e ossa, ma facendola trasmigrare in qualche modo, cioè non è mai uguale a se stessa per definizione. Non solo, ma una cosa che è un problema davanti al quale noi ci poniamo spesso, lo stesso autore magari ha in seguito proposto la stessa opera, ma con una versione differente. Non so, io di recente ho diretto Ario Dante di Handel, una grande opera di Handel, un'opera lunga, complessa, e a Mosca, e lì nel momento in cui io decido di accettare questo ingaggio devo proporre un'edizione. Che edizione propongo? Chiaramente mi rifaccio innanzitutto al manoscritto dell'autore, poi cerco un'edizione che più possibile si avvicini ai dettati del manoscritto. Però nel caso di Ario Dante, Handel compone una versione di Ario Dante a un certo punto, ma qualche anno dopo compone un'altra versione completamente diversa, non completamente, ma con tante differenze della stessa opera. Vi faccio solo un esempio, un personaggio che nella prima versione è cantato da una donna, da una voce femminile, nella seconda versione, forse perché non aveva a disposizione una cantante abbastanza adeguata, a suo avviso, o chissà per quali altri motivi contingenti, lui affida la parte a una voce di basso. Pensate come poi si stravolge anche la stessa drammaturgia dell'opera. E abbiamo, in questo caso specifico, delle arie che lui ha composto solo per la seconda versione, solo per la voce di basso, e non più per la voce femminile della prima versione. Io cosa scelgo? È un bel dilemma, come vedete. Ma non è solo un dilemma mio, è l'editore. Io appunto di solito uso Urtext. L'editore dell'Urtext di quest'opera ha operato una scelta. Lui ha deciso che adotterà la versione con la cantante donna, oppure, e poi magari mette in appendice le arie alternative per la voce maschile. Sta a me poi scegliere, in questo caso d'accordo con il regista, eccetera, quali versioni scegliere. A volte si può anche scegliere una versione mista. Un altro esempio, parlavi prima di Carissimi, io mi sono lungamente, nella mia prima vita, quando non dirigevo tanto, ma suonavo piuttosto, mi sono occupato molto di questo compositore che pochi conoscono, si conosce soltanto un oratorio, il più famoso, Carissimi vive a Roma e opera a Roma pieno 600, 1605-1674. E qual è il grande problema? Io ho fatto anche un'edizione critica di un oratorio di Carissimi, curata io. Il grande problema nel caso di questo compositore è che tutti i suoi autografi sono andati perduti. Quindi noi non abbiamo una nota scritta di mano di Carissimi, ma abbiamo soltanto copie di allievi, copie di estimatori, copie di collezionisti perché lui stranamente ha vissuto a Roma tutta la vita, sebbene gli fossero stati offerti degli ingaggi molto remunerativi, importanti, come la successione di Monteverdi, come il maestro di cappella a San Marco a Venezia, per esempio, che era il posto liturgico più importante dell'epoca, era come i Berlini a Filarmonica oggi, per esempio. Ma lui rifiuta perché dicono i biografi che ha un carattere modesto, non piaceva viaggiare, insomma resta sempre a Roma. Lui non va nel mondo, ma il mondo viene da lui, perché la fama di grande didatta, di importantissimo compositore, si sparge in tutta Europa e tanti compositori allievi da tutta Europa vengono a Roma per studiare con Carissimi. Uno per tutti, Charpentier, che è un grandissimo compositore francese di quell'epoca, che passa 5 anni a Roma a studiare con Carissimi. Ora, nel momento in cui ho dovuto preparare questa edizione critica, io ho scelto un caso semplice, relativamente semplice, perché avevamo un solo testimone, però con delle lacune e dei problemi testuali che ho dovuto integrare io. Quindi la mia edizione di Carissimi in realtà è un Carissimi Capuano. Per questo esemplare, per dire come noi non abbiamo mai, in realtà, ecco la fantasmaticità di cui parlavo io, del testo originale, l'idea di originale, che anche fa cadere tutti i discorsi di autenticità, magari di questo poi parleremo nel prossimo incontro. man mano che si sviluppa la, parallelamente direi alla, filologia testuale, si sviluppa con le stesse tecniche la filologia musicale. Quindi Lachmann, citato prima da, Franco, quindi il metodo stemmatico, sapete, questo albero, qui si mettono tutti i testimoni, si organizzano in modo che, anche questo è interessante, perché noi organizziamo i testimoni in base agli errori presenti nei testimoni e non in base agli aspetti positivi, ovvero se c'è un errore che viene tramandato da testimone a testimone, sappiamo che si tratta di copie di quel, si chiama antigrafo. Questo albero viene adottato nella musica, quindi con la stessa tecnica filologica. E che cosa ci dice l'albero stemmatico? Ci dice che tutto deriva da un archetipo, che spesso è assente, come in questo caso, nel caso di Carissimi, l'archetipo è sempre assente, perché non sappiamo da dove derivano le cose. E la filologia successiva, la filologia novecentesca soprattutto, arriva ad affermare che non possiamo più parlare di archetipo, quindi mette in discussione radicale questo schema dell'albero stemmatico. Una nota a margine, l'albero stemmatico ci ricorda in maniera molto, almeno mi ricorda in maniera molto forte, l'altro grande albero della tradizione occidentale, che è l'albero di Porfirio. L'albero di Porfirio che cos'è? Porfirio era allievo di Plotino, neoplatonico, e organizza la suddivisione di generi, specie, e le organizza in modo che vengano a formare un albero che poi converga verso l'ente sommo. Quindi anche questo fa parte della strategia metafisica di ascendenza platonica, sicuramente, ma quello che vorrei sottolineare è come anche questa tecnica filologica in realtà faccia riferimento, facendo perno sulla questione dell'archetipo, fa riferimento a questa tradizione metafisica. E quindi è una visione, se volete, appunto metafisica da mettere in discussione anche nella stessa tecnica. Non so se vuoi chiosare.
Più che chiosare, quello che hai detto è, come dire, lo stato dei fatti.
Sì.
È così. E quindi bisogna anche acconciarsi allo stato dei fatti se tu lavori,
il volume.
Se tu lavori in una dimensione particolare, devi seguire i problemi che hai. Ti imbatterai sempre, ecco, questa è la cosa sulla quale vorrei insistere come contributo, che forse si riallaccia anche a quello che diremo. In qualunque situazione tu ti trovi, come esecutore, come correttore, come editore critico, eccetera, eccetera, hai inevitabilmente a che fare, non soltanto con quello che abbiamo detto prima, cioè la origine poetica, la sapienza poetica del ritmo, eccetera, e quindi della memoria, ma soprattutto con una differenza che io vorrei cercare di precisare così. C'è una differenza fondamentale, ineludibile, tra i contenuti del sapere e i contenuti della vita vissuta. L'una cosa non è l'altra, l'una cosa esclude l'altra, ma se fosse così sarebbe semplice, perché tutte e due si includono. Ecco, è questo incrocio, questo intreccio.
Si includono,
puoi avere una senza l'altra, ma l'una e l'altra non sono mai la stessa cosa, no? si smentiscono continuamente, anche nel cuore, diciamo così, della questione profonda del sapere, perché è sempre un sapere vissuto, ma nello stesso tempo non è il vissuto. Non è il vissuto perché si è tradotto in sapere. Vorrei arrivare sino al paradosso estremo, no? Se appunto prima io dicevo e tu hai colto questa sfumatura per darne una spiegazione corretta, dicevo, sembra stonato. La differenza ineludibile, come dire, irriducibile, e tuttavia che non puoi distaccare, è che nel momento in cui io dico sembra stonato, siamo già in un sapere. E il sapere del vissuto è perduto. ma è perduto perché ricordato, è perduto perché saputo, è perduto perché tradotto. Questo è il punto fondamentale di tutta la questione del sapere umano, no? E non può che essere traduzione del perduto, ricordo dell'obbligato. Dove già la questione, questo l'abbiamo più volte detto a me qui, se io dico mi ricordo che, vuol dire che non me ne ricordo più, no? Perché se devo ricordarlo è evidente che l'ho perduto, no? Però non è che ho perduto chissà che, ho perduto quella cosa lì che non ricordo più. E quindi ricordo di non ricordare. Ecco, questa trama non spiega niente, diciamo così, come dire, non ti serve. A una cosa serve, a non cadere nella superstizione. Cioè, a sapere che quando tu lavori sul piano del sapere, lavori sul piano di un vissuto che se ne andrà e di cui rimane soltanto una traccia, un'orma, diceva prima mio amico. Un'orma. Orma cosa vuol dire? Qualcosa di più di una traccia, vuol dire qualcosa dentro cui ci puoi camminare. E ci puoi camminare nell'eterna visione del fantasma, cioè nell'eterna visione, non a caso, di Orfeo. Il mito di Orfeo, il mito di tutto il sapere per noi occidentali, cioè è morta, è perduta. E il tentativo di recuperarlo è un modo per perderla, no? È già perduta, proprio perché è ricordata, no? In questo senso, soltanto la musica può, come dire, riempire di senso questa esperienza, perché ha quegli aspetti che tu richiamavi all'inizio di questa sera, quegli aspetti che sono da un lato logici e dall'altro emotivi. Emotivi proprio nel senso del movimento, del corpo, no? Hai perso il corpo, ma non si perde, come dire, nel nulla, si perde in quel cammino e quindi necessariamente c'è una sintassi, necessariamente c'è una grammatica, c'è una logica, no? Che è sempre deficitaria, cioè che si guarda indietro e quindi ha già perso il vice, no? E niente come la potenza del messaggio musicale forse evoca questo, per questo la musica è, per questo si capisce quando si dice è il linguaggio universale, che non è vero, hai ragione, non è un linguaggio, non è universale. Poi quale musica? Perché la musica giapponese, quando tu la senti, non ha niente a che vedere. E però parlavamo di un cinese, no? che suona meravigliosamente gli improvvisi di Chopin, e io penso, ma guarda, alle mani di Chopin, al busto di Chopin, sugli occhi, il corpo, anche Chopin è probabile che in quel punto di tornarsi in alto. Guarda che cosa si traduce, no? Nella sua eterna perdita e eterna reincarnazione. E l'eterna reincarnazione è appunto questa differenza irriducibile ma sempre presente e sempre in fondo distinguibile tra il sapere, l'esperienza del sapere e l'esperienza del vissuto.
E il grafo come lo inserisci in questo quadro?
Il grafo non esiste. Come non esiste nessuna cosa separata, cioè c'è il grafo, diciamo così, del tempo in cui si trascrivevano i poemi omerici, quindi c'è il grafo di Pisistrato. Cosa pensava Pisistrato, posto che poi lui era il nome che si dava ad un'operazione, no? Ma come accadeva questa operazione di prendere la memoria orale della Edo e trascriverla nelle letterine greche? Com'erano le letterine greche che poi non avevano i punti di interpunzione, non avevano gli intervalli? E poi dove scrivevi? Mica c'avevi foglia di carta, no? E il grafo è quella cosa lì che si trasmette, si trasforma, e adesso per noi il grafo è quella cosa che sta lì dentro. Però porta tutto un altro mondo, no? Ecco perché è giusto, la superstizione va evitata, non c'è il grafo, non c'è la bellezza, non c'è la musica, come tu hai detto formidabilmente, no? La prima cosa da dire quando ti pongono queste questioni è dire: guardi, la musica non c'è. Come mi capitò una volta con uno scienziato neuro, come si chiama, sono studiato il cervello, sì, quel neuro lì,
neuroscienziato.
E lui parlava, era bravissimo, era anche un amico, e io a un certo punto dice: sai, il problema è che il cervello non esiste. E lui mi guardò come un matto. E io cercai invano di spiegargli che la parola cervello ricopre una storia sterminata di pratiche, di idee, di immaginazioni. Poi si intende che se si dice spacco il cervello, si vede la testa, si vede il cervello. Quello che tu chiami cervello, evidentemente. Ma intanto ne sei fatto che mi hai spaccato la testa, detto sì.
Esistono scritture del cervello.
Esistono scritture, certo. In cervello poi sai, hai presente quello che studia Foucault quando va a studiare il Cinquecento, dice il cervello, le malattie del cervello si curano con le noci. Perché? Perché le noci sono fatte a forma di cervello, quindi è chiaro che fanno bene il cervello, o mangia mentre le noci, vedrai che fanno bene. Ecco, non mi fermerei qui, adesso decidete voi.
Sentiamo Franco se vuole intervenire, forse.
Sì, volentieri.
Scusa Franco, i prossimi ascolti organizziamo per la prossima volta magari.
Va bene, sì, avremo poi Beethoven e Monteverdi, quindi tornano anche sulla traccia di quello che hai detto tu prima, soprattutto Beethoven. Sì, volevo aggiungere una cosa, cioè che abbiamo un problema con la prassi storicamente informata, che è Internet. Allora, Internet di per sé non è né un male né un bene, no? Dipende come tutti gli strumenti, come va utilizzato. Il problema però è questo. E allora, torno molto velocemente a alcuni filologi italiani testuali del Novecento. Noi abbiamo avuto una tradizione straordinaria, lo sappiamo, insomma, cioè i nostri filologi del XX secolo sono stati di un livello incredibile, no? Rispetto a qualsiasi altra scuola filologica mondiale. Ne abbiamo avuto uno che forse è meno conosciuto, che è stato importantissimo, però Augusto Campana, che è sempre stato preceduto da una leggenda, e cioè dal fatto che lui, quando decise di entrare alla Vaticana come scriptor, ebbe da analizzare un codice e si accorse che uno dei fascicoli all'interno di questo codice non era stato scavato da un tarlo, che invece aveva scavato tutto il resto del codice, dimostrando così che quel quaternione era stato inserito successivamente. Allora, questo per dire che se il filologo non è un, dal mio punto di vista, sto esprimendo la mia opinione, non è un erudito nel senso migliore del termine, cioè non conosce più possibile la realtà della storia di cui si sta occupando, quindi dal punto di vista paleografico, storico, filosofico, se si sta occupando di musica, della musica, no? O del teatro, di quello che deve affrontare, il lavoro del filologo rimane un lavoro sicuramente importante, però arido, cioè riesce a restituire un testo, ma non riesce a restituire tutto quello che il testo in qualche modo produce come scoria, diciamo così, no? Cioè quello che poi i filologi inseriscono negli apparati, apparati critici. E questo per dire anche che, invece, torno a Internet, anche che i musicisti molto spesso, io lo vedo a scuola, al conservatorio, questa è una cosa che mi capita regolarmente, che suonano gli strumenti antichi sempre di più, si gettano su qualsiasi tipo di edizione che trovano su Internet, no? Che non ha niente a che fare con una ricostruzione accurata che comunque cerca di restituirci qualcosa che può avere una parvenza, no? Di vicinanza con un antigrafo o un originale. Gianluca prima ha detto, io mi pongo il problema, cioè se devo eseguire un'opera, devo scegliere un testo. E lui ha detto, cerco di andare verso un urtext, controllo, no, con l'originale. Questo è un lavoro fatto da una persona che seriamente si pone il problema e dispone dei mezzi intellettuali anche per poterlo fare, e quindi realizza nel miglior modo possibile il suo lavoro. Il problema che abbiamo adesso è che io vedo questi ragazzi che mi arrivano appunto con edizioni che contengono decine di errori, che sono totalmente scorrette, che non rispettano il testo più o meno pensato dall'autore, quando al tempo stesso su internet possono trovare magari o l'originale, cioè l'autografo, o una copia molto affidabile, o addirittura l'edizione critica. Se proprio non vogliono andare in una biblioteca, se non si vogliono comprare un testo, no, affidabile. Questo, va bene, gli studenti li possiamo indirizzare, li possiamo aiutare, li possiamo in qualche modo così spingere a trovare una soluzione positiva, ma quando questo lo fanno i nostri colleghi diventa una cosa imbarazzante, no? Perché poi noi ci troviamo di fronte a dei concerti con la classe storicamente informata, con gli abbellimenti fatti nel modo giusto, con le articolazioni corrette, eccetera, però con un testo che così sembra caduto dal cielo, no? Da quale fare riferimento. No, volevo soltanto aggiungere questo, non so Gianluca, quale sia la tua esperienza.
Chiaramente hanno bisogno di una guida, questo mi sembra. Il problema è che non sempre i maestri sono attrezzati. Ti racconto una mia esperienza. Io non ho mai insegnato praticamente in vita mia, tranne un paio di mesi di supplenza in conservatorio, organo, e arrivo in questo Acumeo,
militare,
non proprio il centro del mondo, ma non va bene. Arrivo e gli allievi usavano delle lezioni improponibili. Cioè Bach revisionato da Mugellini, per voi che non siete tecnici, Bach da Mugellini. Mugellini è stato uno studioso di inizio Novecento italiano che ha fatto queste edizioni di Bach, trascrivendo, non so, tutte le ornamentazioni, lui le risolveva in note scritte.
Sì, no.
Forse le hai usate in conservatorio. Diciamo, ciò che è più lontano da una urtex possiamo immaginare. E aggiunta di dinamiche, piano crescendo, diminuendo, rallentando a suo piacimento, pedali di pianoforte, insomma cose per noi da farci trasecolare. E io ho detto, ma cosa faccio adesso? Va bene, quel mese e mezzo sono rimasto lì, non potevo fare molto, però la prima cosa che ho fatto è: domani non tornate a lezione se non avete questa edizione che vi dico io. È un punto di partenza, insomma. Siamo d'accordo sul fatto che le interpretazioni sono infinite, libere, possibili. Però, ecco, un po' il mio cruccio è trovare quel limite che permette di dire sto eseguendo la musica di quel compositore oppure sto eseguendo una cosa totalmente diversa. Esiste questo limite, non so, è un po' l'argomento da cui sono partito. Ecco.
Bisogna diffidare della critica produttrice dei top, anche Marco diceva, abbiamo messo in cantina il testo, ma con il passare degli anni se lo sono mangiato i top, la critica roditrice dei top, ci sono dei topi che fanno interpretazioni.
Alcuni colleghi in maniera iper talebana, come dico io, suonano dal manoscritto, per esempio, questa è la soluzione. Allora è tutto sulle tue spalle, l'interprete. Il testo di base è quello che scaturisce direttamente dalla mano dell'autore, è molto più difficile, però questa è una possibilità.
Questo, anche. Questo è quello che faceva Eugenio Garin, che leggeva direttamente il codice del 400, non so come faceva, era un mostro, leggeva come se...
Bisogna farsi l'occhio. Forse possiamo aprire uno spazio...
Cioè, Franco voleva dire qualcosa e poi sì, possiamo... No.
Una cosa molto 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 rapida ancora sul suono, sulla questione della prassi storicamente informata, e cioè, siccome anche Carlo prima ha citato Shakespeare, c'è una questione che a me sta a cuore, cioè quella della pronuncia originale della lingua di Shakespeare. Ci sono studi che ormai negli ultimi 15 anni, insomma, ci hanno portato a un discreto livello di conoscenza, e anche qui però, quando io parlo con i miei colleghi inglesi, parlo dei miei colleghi inglesi che cantano, mi dicono, no, vabbè, ma non c'è bisogno di utilizzare quel tipo di pronuncia per cantare la musica del periodo elisabettiano, Elisabetta prima, cioè più o meno hanno avrebbe la stessa età di Elisabetta II, Elisabetta I, arrivati a questo punto, però diciamo che agli inizi del Seicento, ecco, se le due regine si incontrassero, c'è una, un piccolo video che ha fatto Ben Cristal, un attore shakespeariano molto importante, delle due regine che si incontrano e non si capiscono, no? Parlano e dicono questo è l'inglese della regina. Però i miei colleghi inglesi dicono no, non c'è bisogno, eppure sentire to be or not to be, this is the question, non è un milanese che va in vacanza, no? a Londra e cerca di parlare, è più o meno quello che dicevano gli attori shakespeariani. Però loro non si pongono questo problema. Cioè, e se si canta la musica di John Dowland, no? Uno dei grandi compositori di quel periodo, se non si canta con la pronuncia originale, cioè original pronunciation, le rime non funzionano, la metrica del verso non funziona, i giochi di parole non funzionano e così via. Anche questo è un altro punto, insomma, sarebbe molto da discutere, scusatemi, vi lascio senz'altro.
L'avvocato del diavolo, andando contro i miei interessi, diciamo, ponendoti come obiezione, pensa all'Italia, no? La quantità di lingue, possiamo dire, che si parlavano dialetti all'epoca. E allora però cosa facciamo? Pronunciamo il latino alla romana quando facciamo palestrina? Oppure io da lombardo, non so, adotto le E di un certo tipo e le preferisco perché per il mio orecchio sono... È un vero ginepraio in realtà.
Certo, certo.
Fino in basso. Oggi quasi tutti, almeno i seguaci dell'APP, adottano le pronunce originali, quindi non sentite Bach pronunciato il latino di Bach pronunciato al latino italiano, diciamo, ma al latino tedesco, quindi con le consonanti dure, eccetera. O la musica francese in latino pronunciata alla Sancton Dominus, come pronunciavano, tanto come pronunciano oggi i francesi il latino. E questi sono deliziosi dettagli, diciamo, delle diatribe all'interno dell'HIP, perché, ecco, una cosa che non abbiamo ancora detto, forse l'avrei detta al prossimo incontro, è che le lotte sono sanguinose all'interno dell'HIP, perché cioè, ho avuto conversazioni di ore su come eseguire un trillo con un esperto che si richiamava a trattati diversi dai trattati a cui mi richiamavo io. Ed è veramente un mondo, è veramente dal mio punto di vista, un bel esercizio ermeneutico. Si tratta di stabilire i limiti, torno sempre un po' su questo punto, magari poi ci torneremo.
Forse la stanchezza.
Esatto. Che rendi.
Se volete intervenire, vedo ancora qualche minuto, domande, cose, considerazioni.
Posso? All'inizio Gianluca Capuano, quando introduceva, insomma, la sessione, ha detto appunto musica è sempre messa in tono di un testo. Ora bisogna intendersi su cosa sia testo, no? Certo. Testo nel senso proprio di textus, di intreccio, ecco, mi piacerebbe che, siccome tu hai detto anche chiaramente, poi questo non esula dalla dimensione performativa, no? Performance corporea. Quindi come dobbiamo intendere adesso, come dire, in chiusura di questa prima sessione di colloquio, questa tua frase iniziale, no? Musica è sempre tutta intorno ad un testo. La musica è, quindi cos'è testo in questo caso?
Sì, è quello che diceva Carlo prima alla fine, se vogliamo distinguere l'evento, cioè il momento performativo, lic et nunc del far musica, no? È questo mettere in tensione, che è vissuto dall'interprete, è vissuto dal fruitore nello stesso momento, ma che un secondo dopo è dimenticato da entrambi. Questa è la grande difficoltà di parlare della musica, perché la musica è solo il fiat nunc, ed è un continuo trascolorare in un momento successivo. La prossima volta volevo parlarvi brevemente del problema della forma in musica. È un problema enorme, perché come facciamo a percepire una forma? È tutto affidato alla memoria, ma la memoria, come abbiamo detto, è in continuo cambiamento anche rispetto a se stessa. E quindi sicuramente ha a che fare con la ripetizione, che è uno dei momenti fondamentali dell'esperienza musicale. Perché noi la ripetizione la riconosciamo, anche se la ripetizione è una differenza, ma la possiamo riconoscere. E la ripetizione deriva essenzialmente da questa struttura ritmica che è comune alle nostre vite, come all'esperienza sonora musicale. Quindi, sì, io direi il mettere in tensione io lo vedo come una nota della Lebenswelt, per dire. Termine serliano, no? Il momento in cui
il testo che viene messo in testo.
Il testo invece è quella cosa che vorremmo fissa, che non è fissa, ma a cui ci richiamiamo nel momento in cui interpretiamo.
Ma quando tu dici originariamente, no? Musica, sì. Quindi non ti sta riferendo alla musica che mette in forma, in tensione o in tono un testo scritto dentro, no? Quando mi sembrava non ti stessi riferendo a questo problema filologico peculiare, quando hai detto musica è da sempre messa in tensione di un testo e poi il problema è che è testo, no? Quando hai detto questo mi sembrava che tu andassi a qualcosa di, come dire, più trasversale, no? Mm-hmm. Rispetto alla questione specifica della nostra sessione. Se ho inteso bene, magari ho inteso male, e se avessi per caso inteso qualcosa di bene, allora il tuo richiamare ora la questione del ritmo e della ripetizione come peculiarità della messa in tensione a cui ti riferisci mi farebbe venire in mente che forse questo benedetto testo evocato nella tua definizione mi ha colpito, no? Perché hai dato una definizione di musica,
sì.
No?
Una possibile,
però che ti funziona, mi interessa questo funzionare per te, no? Hai dato una definizione di musica nella quale mi parrebbe, se ho ben inteso, di poter dire che dunque la ripetizione, cioè meglio che il testo è il ripetuto,
sì.
E in questo senso è il perduto, il testo è sempre perduto, cioè è indifferente, l'obliato che viene ricordato, in quanto ricordato, ripetuto, in questo senso ritmato, e la messa in tensione è il rinvio a qualcosa che sta in quel doppio legame, diciamo così, a cui faceva riferimento Sini, no? Il differente e l'inglobante, no? Questo
è suggestivo, però... quello che dici. Per me il testo è il punto zero, possiamo anche chiamarlo così, è la scaturigine dell'interpretazione. Perché senza testo appunto avremmo solo la memoria, e una memoria che si trasmette però senza, come nella musica extraeuropea.
Quindi tu dicevi testo in un senso più circoscritto rispetto a quello che io sono andata a pensare.
No, infatti non è così metaforico, alla fine sì, puoi chiamarla traccia, però è qualcosa di che sfugge continuamente, questo è il grande paradosso, no, in cui ci si muove.
Quando sta dicendo, se io capisco bene, sta dicendo che nel caso della musica occidentale, d'accordo, all'origine c'è il canto, dove la parola canto va intesa appunto in una forma originaria. C'è il corpo che dice eu, eu in Grecia, ai, ai in Italia, ma che ha una...
In greco direbbe feu, feu, credo, non eu, eu.
A proposito di filologia.
A proposito di lingua greca, cioè eu, eu sarebbe bene, ma feu, feu è la...
Col di gamma, questo lui vuol dire che non c'è in Occidente origine della musica se non in quanto applicata al canto, che poi si sviluppano per altre strade, eccetera, eccetera, in quanto esperienza corporea fondamentale.
Questo vuol dire corporea. Gianluca, tu stai leggendo Gianluca, stai dicendo io sto cercando di capire testo, cosa intendeste con la parola testo, che mi ha colpita molto. Vabbè, non avete sentito, ma ha detto feu feu. Vabbè, comunque, lasciamo.
Secondo me la questione ruota intorno all'idea di limite, no? cioè il testo appunto come nel senso di Derrida, se vuoi, di traccia, di architraccia, di urtraccia, ma è qualcosa che determina, ma non è determinabile. Questo modo di vedere. Però certamente il canto è la corporeità della musica.
E quindi non state dicendo la stessa
grande
cosa.
Questione dei tamburi che noi affrontammo in un corso, appunto, no? Dell'originalità del tamburo, ma parlavamo appunto di musica indiana. Mm-hmm. Cioè, lì non comincia dal canto, comincia dalla percussione. Mm. Però se leggi che cos'è un tamburo per la cultura Veda, Madonna, leggi un'enciclopedia, no? Era questa tessura, questa, diciamo, soglia che c'è il cielo e la terra, tutto, la vita e la morte. Il tamburo diventa tutto, è il simbolo di tutto, no? Una cosa meravigliosa,
No, una cosa anche interessante secondo me è vedere come, allora, quando l'Occidente ha iniziato a interessarsi della musica extraeuropea, hanno fondato una scienza, l'etnomusicologia, l'etnomusicografia, ma che cos'è questa cosa? In cosa consiste? L'etnomusicologo va a visitare la tribù sperduta nell'Amazzonia, sente questi fenomeni musicali per loro atavici, fanno parte proprio del nostro essere. Però la prima cosa che fa cos'è? Li trascrive. E siamo sempre a questo punto. O li registra, che è una forma di trascrizione più raffinata.
Esatto. E scopre che non si possono scrivere nella nostra notazione.
Eppure, però, noi apprendiamo, no, quello che questi fanno tramite la notazione dell'etnomusicografo. Esatto. E questo è il
limite.
Esattamente. Questo è un po' per me.
E il sapere di Vico, che parla di una cosa che precede il sapere, esatto. Lo ingloba e che non si può sapere.
No. Esattamente. Sì. Non so, Messiaen è un grande compositore del XX secolo, che la sua fissazione era notare il canto degli uccelli. Ma ha scritto anche un trattato sul canto, ma è bellissimo. Cioè, anzi, per lui veramente per me è un ponte con la musica extraeuropea, per quanto io la conosca. E però fa ridere come lui nota il canto degli uccelli, perché la notazione è del tutto tradizionale, quindi usa do, re, mi, perché non catturerà mai quella cosa unica, no, straordinaria e anche caduca che è il canto degli uccelli. Questo è un po' il limite.
Il testo traccia.
Esatto.
Grazie. Vabbè, se ci sono altri interventi, penso che i nostri Franco Pavan, Gianluca Capuano e Carlo Sini siano qua.
Da ancora. Remoto non intervengo.
O anche da remoto, ovviamente. Altrimenti si riflette un po' e ci salutiamo per oggi. Qualche secondo.
Io ho una breve osservazione.
Va bene, scusa un secondo che ti giro l'audio, un momento che c'è un intervento qui in sala, come si dice.
Dicevo, un'osservazione che non è collaterale al discorso, probabilmente al nucleo del vostro discorso, ma che però Carlo Simi mi ha citato, non trascurare, e cioè il rapporto con la pratica analitica e psicoanalitica. E allora a me viene inevitabile, accenno che ho già sentito, il rapporto l'ha detto anche prima, tra testo e tessitura, no? E questo intreccio, no? Che poi alla fine questo intreccio mi dà delle, è già un fatto di interazione, quindi risuona l'interpretazione, obbliga all'interpretazione. E vedo in certo caso la mia pratica in rapporto con l'altro. E questo fatto che un testo poi mi si rivela come un'intersezione, no? Quindi riecheggio il discorso come girare di qui e di là in mezzo alla città, che, di cui tu parlavi tanti anni fa. E al grande il tema che per me è stato importantissimo di sentire il discorso del sentiero, e cioè si perde tutto, va nel nulla, ma resta su quel sentiero, e il sentiero ti dà la legge, perché se sei in montagna, se sulla sabbia, se sulla... Allora sento un rapporto, sento, vuol dire che abituato e corrotto dalla mia pratica, vedo un'analogia tra il testo che dà la linea, come il sentiero. Nel testo posso anche perdermi, perdere, ma nello stesso tempo mi dà dei vincoli sistemici, non so, mi dà delle indicazioni da cui non posso scappare. E questa era la mia nota circa la domanda, una delle letture, una delle prospettive sull'idea di testo.
Questo si collega a una cosa che sappiamo bene tutte e due. Il testo è già un sentiero, anche dove rischi di perdere, perché l'hai già interpretato. Questo è il punto di Peirce fondamentale. Tu non puoi dirmi che nave è quella lì, se non sai già che è una nave, cosa sono le navi, cos'è il mare, cos'è navigare. E quindi la norma è già data non dalla cosa in sé, che non esiste mai, ma dal fatto che tu hai già interpretato prima e non puoi ti applicare quell'aver già interpretato all'occasione presente.
Sei già in cammino.
Sei già in cammino. Cerchi il sentiero perché sei un cercatore di sentieri. L'animale non ce l'ha il sentiero, ha l'abito, no? È il povero pinguino che gli si rovina la neve. Non trova più il ritorno dalla compagna che sta comando, sono tragedie in mani, no? E lui non può trovarne un altro, no? Perché non l'ha mai interpretato come sentiero. Lui è sempre andato perché era un abito incarnato che lo portava a fare quello che fanno i pinguini.
Sai che c'è l'idea di sentiero, così mi viene spontaneo accostarla, in qualche modo contrapporla invece a quella di albero di cui parlavo prima. Albero come qualcosa di organizzato, gerarchico, mentre il sentiero non sappiamo mai dove porta, non ha una forma specifica, ed è un po' quello che facciamo. L'albero è necessario per fondare una scienza, quindi la filologia ricorre a questo per, di nuovo, per essere trasmissibile, insegnabile. Però poi alla fine tutti noi non ci arrampichiamo sugli alberi, ma seguiamo dei sentieri.
Sì, ma è l'albero di Darwin, no? Questo è molto importante, l'albero di Darwin, dove ogni sentiero è determinato da tutta un'altra serie di sentieri che lo hanno reso quel sentiero lì. Per cui l'Homo sapiens è sapiens perché non è tutti quelli che non sono sapiens, no? Ma che sono Homo, anche loro. E quindi è questa deriva immediata, questa specificazione laterale, collaterale, no? Per cui non è che c'è un'evoluzione che va dalla scimmia all'uomo, questo è il punto. No, c'è una specificità, un dilatarsi del genere Homo, come noi lo chiamiamo, che incarna quelle possibilità che se tu incarni questa, io di conseguenza ne incarno un'altra, e continuamente, avendo già interpretato, ci interpretiamo come sentieri l'uno rispetto all'altro e così via. Adesso non c'è più nessun ominino, e quindi siamo senza sentiero, a meno che qualche nostro contemporaneo in realtà non sia un ominino.
È anche interessante, tornando all'immagine dell'albero stemmatico delle edizioni filologiche, come nel momento in cui si rompe questo modello e quando ci si accorge che non si riesce ad arrivare all'archetipo, perché è sempre sfuggente, e poi che non c'è. E poi giustamente i critici di questo metodo dicevano: ma è strano che tutti gli alberi inizino da uno e diventa due, cioè con una progressione binaria meccanica.
Non ci sarebbe mai un albero.
Esattamente. E chi poi rompe il metodo effettivamente introduce il concetto di contaminazione, che è come un'estensione dell'albero, ma in orizzontale, non più in verticale, no? E gerarchico. E questa contaminazione, perché si presuppone che determinati scribi facevano delle modifiche, però non inseribili nello schema gerarchico. E questo anche rompe lo schema.
Ma questo è quello che diceva, che tu richiamavi, che diceva Florinda all'inizio dei volti.
E questo è bello, sì.
nel pulirsi i volti, cioè l'archetipo non è mai uno e poi diventa due e poi diventa tre, perché come fa a essere uno? Quindi non può essere che una relazione, ma se è una relazione è un centro di infiniti centri alla Bruno, insomma, no? È un centro che stabilisce l'orizzonte perché gli altri sono centro per lui e l'archetipo originario è questa esplosione.
Dove un rizoma,
no? Sì, si può anche dire di rizoma. Sì e no, perché il rizoma rinuncia però all'idea di centralità.
Sì.
E in realtà la usa. Non sono critico, mi compro di
parlare.
In realtà la usa, perché da dove parte il rizoma? Mentre qui stiamo dicendo che non c'è che relazione. E non appena tu dici questo è l'inizio, hai detto c'è una molteplicità di inizi attraverso le quali, attraverso i quali questo si è dato un orizzonte, ma se l'è dato solo in relazione agli altri orizzonti. Ha istituito il suo perché ha già istituito l'aldilà del suo. E quindi gli infiniti altri orizzonti. Allora non c'è da dedurre i due dall'uno, questo è importantissimo. Non si tratta di dedurre, si tratta di comprendere che l'uno è il centro di tutti i centri. Cioè un vortice, quello che noi dicevamo studiando gli atomisti, l'origine è il vortice. E il vortice non è nessun né giù, né là, né qua, ma è un'esplosione in tutte le direzioni. Ognuno è un centro.
Sì, posso aggiungere solo, se non ci sono domande, aggiungere rapidamente una cosa, cioè che quello che stava dicendo Gianluca sulla contaminazione, no? Che poi ha messo in crisi il sistema lacmaniano, è molto correlato anche con la perturbazione orale. Ora, è ovvio che se io leggo un testo di Dante, qualcuno lo ascolta e lo trascrive, quello poi diventa un altro testo scritto che va a contribuire alla formazione di un eventuale stemma. Nella musica questo non è che sia un problema, anzi sì, è un problema, mettendolo da un punto di vista, diciamo, critico, perché nel passato è successo moltissime volte, cioè un esecutore suonava, qualcuno ascoltava e trascriveva, quindi il testo era diventato quello che già veniva sentito, cioè non era più qualcosa che era sulla carta, ma che veniva traslato direttamente dalle note. Quello è un passaggio ulteriore che pone un'altra serie di questioni notevoli, perché poi quel tipo di perturbazione lì è difficile da rintracciare fra le carte, no? Perché è una perturbazione che si può intuire, ma che certamente diventa complicata da tracciare. Ecco, volevo solo aggiungere questo per rimanere sempre poi nell'ambito della performance, del suono, no? Di qualcosa che viene mosso automaticamente poi e che viene ricordato, viene in qualche modo ricordato sulla carta automaticamente. Sto forse esagerando con le parole che sto utilizzando, ma era solo per capirsi, insomma.
In realtà qui si innesterebbe la questione della riproduzione meccanica, che però saturerebbe, diciamo, così. Però ecco, su questo noi siamo fermi a Benjamin, a Laura, e questo io lo trovo estremamente limitante. E reinserire anche la questione della riproduzione meccanica dentro un quadro, chiamiamolo ermeneutico in senso generale, penso sia un'operazione da fare.
Con la domanda, ma esiste una riproduzione che non sia meccanica?
E su questo abbiamo lavorato l'anno scorso ampiamente, sì. No? Quindi in realtà ci sono dei centri che tornano vorticosamente, esatto. Ora, se siete d'accordo, io credo che appunto raccogliendo le fila possiamo forse salutarci per questa sessione, e ricordando sempre che chi lo desideri può mandare anche soltanto un segnale, tre righe, una richiesta, uno spunto, una suggestione, no? Che noi chiamiamo germogli e che poi vengono ovviamente trasmessi a coloro che hanno suscitato, seminando questi germogli, e ricevono riscontro. Per cui se vi accade di avere voglia di aggiungere o chiedere qualcosa tra qui e la prossima sessione di colloquio con Capuano, Pavan e Sini, che si terrà il 13 di novembre. Se vi venisse voglia, dicevo, di fare questo, sappiate che basta mandare un testo, ma non è anche un testo, questo io insisto, uno spunto, un appunto, no? Tre righe che vi viene voglia di condividere, scrivendo a mecrinfo@gmail.com. Quindi buona serata, buon sabato a tutti, buone feste di questi giorni.
Grazie.
Memorie e santità.
Bisogna mettere a posto l'orologio.
Esattamente, e quindi auguro buona serata a tutti. Arrivederci, arrivederci.
Grazie, buonasera.
Grazie a tutti.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci, grazie a tutti.
Grazie, arrivederci.
Buonasera, grazie.
Grazie. Buonasera, grazie.
Buona serata.
Buona serata a tutti.
Grazie, buona serata a voi.
Grazie.
Arrivederci. Rompo la registrazione così.
Grazie.